Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, letto da Jinson Robbie Jeans. Parte terza, capitolo quarto. L'autore lascia Laputa, è accompagnato a Balney Barby. Arrivo alla metropoli. Descrizione della metropoli e della campagna che la circonda. L'autore è ricevuto cordialmente da un gran signore. Sua conversazione con quel signore. Sebbene non possa dire di essere stato trattato male in questa isola, pur mi pareva di essere un po' trascurato e tenuto in disprezzo. Non potevo del resto sperare di ricevere una grande stima da parte di un re e di un popolo così esclusivamente impegnati nella matematica e nella musica, discipline delle quali sapevo molto meno di loro. Peraltro, avendo già visto tutte le curiosità di Laputa, non desideravo di meglio che andarmene, essendo decisamente stufo di questa gente. Erano molto esperti, lo riconosco, in due scienze degne di ogni riguardo, di cui anch'io ho qualche infarinatura, ma erano così assorti nelle loro speculazioni da costituire la peggiore delle compagnie. Tanto che m'ero ridotto a frequentare solo le donne, gli artigiani, i battitori e i paggi di corte. Questi miei gusti mi attirarono un disprezzo anche maggiore, ma d'altra parte in due mesi che restai alla puta non potei avere una risposta ragionevole se non da loro. Oramai avevo imparato benissimo la loro lingua, ma ero stanco di essere confinato in un'isola così piccola e decisi di lasciarla alla prima occasione. Vi era a corte un gran signore, favorito del sovrano, e per questo solo motivo trattato da tutti con molto rispetto, sebbene fosse ritenuto generalmente il più imbecille e ignorante dei laputiani. Aveva reso alla sua patria notevoli servizi, essendo dotato di grande accortezza e di pratica negli affari, non meno che di probità e di modestia. Ma aveva un orecchio così infelice per la musica, che a dire dei suoi detrattori aveva più di una volta battuto il tempo fuori di misura. E quanto alla matematica, i suoi maestri avevano dovuto sudare quattro camicie per fargliene imparare i principi più elementari. Questo buon signore mi trattava affabilmente e si compiaceva della mia compagnia, essendo curioso di informarsi delle faccende d'Europa e di conoscere i costumi, le leggi, la scienza dei vari popoli visitati da me. Mi ascoltava con grande attenzione, facendo osservazioni molto sensate a quanto gli raccontavo, e non si serviva mai dei suoi battitori, sebbene, per salvare le apparenze, due di loro lo seguissero alla corte e nelle visite cerimoniali. Ma quando eravamo tra di noi li licenziava. Io lo pregai dunque di intercedere presso il sovrano in mio favore, perché mi fosse permesso di andarmene. Il re si mostrò dispiaciuto e me lo disse francamente. Mi fece anche qualche offerta lusinghiera che respinsi, pur dichiarandomene gratissimo. Infine dovette arrendersi alle mie preghiere. Così, il 16 febbraio, mi congedai da Sua Maestà, dopo averne avuto un dono del valore di 200 guinee. Anche il mio protettore mi fece un regalo equivalente, aggiungendovi una lettera di raccomandazione per un suo amico di Lagado, la capitale di Balney Barby. Essendo giunta intanto l'isola sopra una montagna, fui calato giù dalla galleria inferiore con lo stesso mezzo che avevo impiegato per salire. Trovandomi sulla terraferma di Balney Barby, questo, come ho già detto, è il nome del dominio terrestre del re di Laputa, provai un senso di viva soddisfazione. Essendo vestito come quegli abitanti e conoscendo discretamente la lingua del paese, mi incamminai verso Lagado, la capitale, col cuore tranquillo, e avendo subito trovato la casa della persona alla quale ero indirizzato, presentai la lettera del mio protettore e fui accolto con grande cortesia. Questo signore balnibarbese, che si chiamava Munodi, mi assegnò delle belle stanze nella sua casa, dove abitai per tutto il tempo che rimasi in quel paese, e mi trattò con ospitalità esemplare. Il giorno dopo il mio arrivo, Munodi mi portò nella sua carrozza a visitare la città, che è grande come metà Londra. Ma le case mi parvero costruite in modo assai strambo e quasi cadenti. La gente, coperta di stracci, camminava per le vie con passo affrettato e aveva sguardo attonito, espressione stravolta. Usciti fuori da una porta, ci inoltrammo per 3 miglia nella campagna e vidi una grande quantità di contadini che lavoravano la terra con ogni sorta di strumenti, ma non potei capire nulla dei loro atti, né appariva traccia di foraggio o di raccolti, sebbene il terreno sembrasse fertilissimo. Domandai al mio accompagnatore il perché di tante teste, facce e braccia così intensamente occupate in città e in campagna, dato che dalle loro attività non sembrava sortire nessun effetto. Perché non avevo mai visto terreni coltivati così male, case così rovinati e cadenti, e gente così miserabile negli abiti e smunta nell'aspetto. Il signor Munodi era un nobile di prima classe, e un tempo era stato governatore di Lagado per molti anni, ma gli intrighi dei ministri l'avevano fatto deporre come incapace. Il re, tuttavia, lo trattava con benevolenza, come un uomo di buone intenzioni, ma di intelligenza limitata. Alle mie domande franche, rispose soltanto che non potevo ancora giudicare quel paese, nel quale mi trovavo da troppo poco tempo. Aggiunse che ogni popolo ha i suoi costumi, e mi contentò insomma con qualche frase delle solite. Però appena fummo tornati al suo palazzo, mi domandò quale impressione mi faceva la sua residenza, quale stramberie vi trovassi, quali difetti potevo osservare nei costumi e nel contegno dei suoi familiari. La domanda mi parve superflua, perché in casa sua tutto spirava ricchezza, ordine e buon gusto. Gli risposi che la sua grandezza, i suoi mezzi, il suo giudizio, gli avevano impedito di cadere nei difetti in cui la miseria o la pazzia avevano trascinato gli altri. E avendomi lui detto che sarebbe stato opportuno ritornare sull'argomento quando avessi visitato anche la sua residenza di campagna, posta a 20 miglia da Lagado, mi affrettai a mettermi a sua disposizione. Così la mattina seguente partimmo. Durante il viaggio Sua Eccellenza mi spiegò i diversi metodi impiegati dai contadini per coltivare le loro terre. Ma non potei comprenderne i vantaggi, perché, tranne in qualche rara parte, non mi era riuscito di vedere un filo d'erba né una spiga di grano. Ad un tratto, dopo 3 ore di strada, la scena cambiò totalmente e la campagna diventò bellissima. Le case dei mezzadri erano più frequenti e ottimamente costruite. I campi cintati comprendevano vigneti, prati e piantagioni di frumento, così belle come non ricordavo d'averne mai veduto. Munodi, che mi scrutava in volto, disse sospirando che lì cominciavano i suoi possedimenti e che l'aspetto della campagna non sarebbe più cambiato fino alla sua villa. Confessò che i suoi concittadini lo schernivano e disprezzavano, perché non sapeva fare i suoi interessi e dava un cattivo esempio, che d'altra parte veniva seguito soltanto da pochi vecchi ostinati e rammolliti come lui. Così giungemmo alla villa, che mi parve un magnifico fabbricato, eretto secondo le migliori regole dell'antica architettura. Fontane, giardini, viali, boschetti, strade, tutto era disposto con raziocinio e buon gusto, sicché dovetti farne i più incondizionati elogi. Ma Sua Eccellenza non sembrò gradirli troppo, e quando dopo il pranzo restammo soli, mi disse con aria triste che quanto prima avrebbe dovuto buttare giù il palazzo di città e la villa per ricostruirli secondo la moda e distruggere tutte le piantagioni per rifarle sul tipo moderno, costringendo anche i suoi fattori a fare lo stesso. Altrimenti sarebbe passato per un individuo ostinato, ignorante, strambo e fantasioso, e avrebbe corso il pericolo di accrescere il malumore del re verso di lui. Io ne fui molto meravigliato. Allora il buon uomo mi confidò alcuni particolari che, disse, non potevo aver saputo durante il mio soggiorno alla corte, perché quella gente lassù era troppo assorta nelle proprie speculazioni per accorgersi di quanto accadeva giù in basso. Ecco pressappoco quale fu il suo racconto. 40 anni prima, alcuni personaggi di Lagado erano andati alla Puta per affari o per divertimento, e dopo esservi rimasti 5 mesi, ridiscesero con poche superficiali nozioni di matematica ed una gran quantità di aria fritta che avevano assunto in quella aerea regione. Questi signori, dopo il loro ritorno, avevano cominciato a criticare tutto quanto si faceva nel paese e avevano deciso di ricostruire su nuove basi tanto le arti quanto le scienze. A questo scopo si fecero rilasciare un decreto per la creazione di un'accademia di ingegneri a Lagado. Presto la mania delle accademie si diffuse talmente che ogni cittadino del regno volle avere la sua. In questi collegi gli scienziati avevano scoperto un grande numero di nuovi metodi per l'architettura e l'agricoltura e nuovi strumenti e utensili per tutti i mestieri, per mezzo dei quali un uomo solo poteva innalzare un palazzo così solido da sfidare secoli senza mai richiedere alcun restauro. I prodotti della terra dovevano, in virtù dei loro ritrovati, nascere in tutte le stagioni, 100 volte più grossi dei soliti. Insomma, concepirono non so quanti meravigliosi disegni. Ci fu però un piccolo inconveniente: che neppure uno di questi disegni era giunto fino allora alla necessaria perfezione, sicché in poco tempo tutta la campagna fu rovinata, le case caddero a pezzi e il popolo restò senza vestiti e senza cibo. Ma, lungi dallo scoraggiarsi, questi scienziati si ostinavano sempre di più nelle loro ricerche. Non si sapeva se spinti dalla speranza o dalla disperazione. Ma il signor Munodi non era uno spirito intraprendente, sicché aveva cercato di tirare avanti coi vecchi sistemi, vivendo nelle case fabbricate dai suoi antenati e facendo ciò che si era sempre fatto, senza cambiare nulla. E alcune altre persone di nobile condizione avevano fatto come lui. Erano però mal visti e disprezzati come nemici delle arti e delle scienze e come cattivi cittadini, più amanti del proprio comodo e del dolce far niente che del benessere del paese. Sua Eccellenza concluse col dire che non voleva privarmi ancora del piacere di visitare la grande accademia. Soltanto desiderava che prima osservassi una grande fabbrica rovinata sul fianco della montagna, a 1/2 miglio dalla sua villa. E nel frattempo me ne raccontò la storia. Lui possedeva tempo addietro un mulino che veniva mosso dalla corrente d'un grosso fiume e che serviva alla sua famiglia oltre a molti suoi dipendenti. Orbene, 7 anni prima, un gruppo di ingegneri gli aveva proposto di demolire quel mulino per fabbricarne un altro sul fianco del monte, in cima al quale avrebbero costruito un grande serbatoio, da dove l'acqua sarebbe stata facilmente condotta giù per mezzo di tubi e di altri meccanismi. Il vento che soffiava lassù avrebbe agitato l'acqua rendendola più scorrevole, sicché facendola scendere dal monte il suo peso avrebbe fatto girare il mulino con la metà del volume che era necessario per muovere il mulino stesso in pianura. Molti amici si fecero attorno a Munodi per persuaderlo ad adottare questo sistema, e lui cedette, anche perché s'era accorto dell'antipatia procuratasi a corte per la sua resistenza alle novità. Fece lavorare 100 operai per ben 2 anni, ma l'impresa non riuscì e gli ingegneri costruttori se la cavarono addossando a lui tutta la colpa. Da quel giorno non avevano fatto altro che ridergli dietro e avevano persuaso molte altre persone a ripetere il tentativo con la stessa sicurezza di prima e la stessa delusione di poi. Qualche giorno dopo questo colloquio tornammo in città e Munodi, sapendo di non esser visto di buon occhio all'Accademia, mi raccomandò un amico perché mi accompagnasse. Milord aveva piacere di credermi un grande ammiratore delle novità, uno spirito curioso e un po' credulone. Ne forse aveva torto, in fondo, perché anche io da giovane avevo fatto i miei, chiamiamoli, progetti. Capitolo 5. È concesso all'autore visitare la grande Accademia di Lagado. L'Accademia ampiamente descritta. Le arti nelle quali si applicano i professori. L'Accademia Maggiore di Lagado non occupava un solo fabbricato, ma parecchi edifici posti da entrambi i lati di una strada, i quali, essendo disabitati, furono acquistati e destinati a questo scopo. Ogni stanza conteneva un personaggio scientifico intento in qualche suo esperimento, e qualche volta più di uno. L'Accademia comprendeva circa 500 stanze. Tornai parecchi giorni consecutivi a visitarla, sempre accolto dal portiere con grande cortesia. Il primo accademico che visitai aveva il volto magro e spaurito da fare compassione, la barba e i capelli incolti, la pelle color tabacco e gli abiti e la camicia del colore stesso della pelle. Da 8 anni si perdeva dietro un progetto consistente nell'estrarre i raggi del sole dalle zucche, affinché fosse possibile, dopo averli chiusi in boccette tappate ermeticamente, di servirsene per riscaldare l'aria nelle stagioni fredde e umide. Mi disse che sperava, entro i prossimi 8 anni, di fornire ai giardini del governatore dei raggi solari a un prezzo conveniente. Si lamentò però di essere povero e per incoraggiamento mi chiese qualche soldo, tanto più che le zucche erano molto care quell'anno. Per fortuna il signor Munodi, conoscendo gli usi di questi scienziati, mi aveva dato qualche spicciolo. Così potei contentare l'accademico, il quale, come i suoi colleghi, ripeteva la stessa richiesta a tutti i visitatori. Entrai in un'altra sala, ma fui pronto a uscirne subito, sopraffatto da un'orribile puzza. Ma la mia guida mi esortò a procedere, pregandomi sottovoce di non offendere in alcun modo lo scienziato che vi risiedeva, sicché non osai neppure tapparmi il naso. L'ingegnere che stava lì era il più vecchio dell'accademia. Aveva la faccia e la barba giallastre, le mani e le vesti piene di sudiciume. Quando gli venni presentato mi abbracciò con effusione, ma io non fui affatto grato di questa cortesia. Dal primo giorno del suo ingresso nell'accademia, il suo lavoro era di indagare sul modo di trasformare gli escrementi umani nel primitivo aspetto dei cibi da cui risultavano, separandone le varie parti e depurandole dal fiele, che è appunto la causa del puzzo che mandano gli escrementi. Faceva svaporare il fiele e toglieva la schiuma derivante dalla saliva. Ogni settimana l'Accademia gli forniva per le sue esperienze un recipiente pieno di sostanze fecali grosso all'incirca come un barile di Bristol. Un terzo che visitai stava arroventando il ghiaccio per estrarne, diceva lui, la migliore qualità di salnitro con cui fabbricare la polvere da sparo. Mi mostrò anche un suo trattato sulla malleabilità del fuoco, che avrebbe pubblicato presto. Un architetto di grande genialità, che conobbi dopo, aveva inventato un nuovo sistema di costruire le case, cominciando dal tetto per finire con le fondamenta. E giustificava la sua trovata con l'esempio di ciò che fanno l'ape e il ragno, due insetti di cui nessuno mette in dubbio l'intelligenza. Un accademico, cieco dalla nascita, aveva sotto di sé parecchi apprendisti non meno ciechi di lui. Si occupavano tutti di fabbricare i colori per i pittori, e il maestro insegnava agli scolari a distinguere le tinte per mezzo del tatto e dell'olfatto. Disgraziatamente, nell'epoca in cui visitai l'accademia, gli apprendisti non erano ancora esperti nel loro mestiere, e lo stesso maestro si ingannava generalmente nella scelta dei colori. Tuttavia, questo artista era molto stimato dai suoi colleghi. In un'altra stanza feci la piacevole conoscenza di un inventore, al quale si doveva un nuovo sistema per lavorare la terra senza strumenti, servendosi dei maiali. Così si risparmiava evidentemente la spesa dei cavalli e dei bovi, dell'aratro e del bifolco. Bastava nascondere sottoterra, a 6 pollici di distanza l'uno dall'altro, diversi vegetali di cui i porci sono ghiottissimi, come ghiande, datteri o castagne. Poi sparpagliare per ogni acro di superficie circa 600 di questi animali. Questi, in pochissimo tempo, non solo avrebbero smosso la terra col muso e con le zampe, in modo da potervi seminare, ma l'avrebbero contemporaneamente concimata coi loro escrementi. Fatta l'esperienza, il sistema era sembrato poco pratico e assai dispendioso. Inoltre il campo non aveva prodotto quasi nulla, ma tutti ritenevano quest'invenzione suscettibile di essere ulteriormente perfezionata. Un'altra stanza era tutta tappezzata di tele di ragno, tanto che lo scienziato che vi lavorava stentava a muoversi. Quando mi vide, gridò: «Attento a non disturbare i miei operai!» Andava deplorando l'accecamento degli uomini che per tanto tempo si erano serviti dei bachi da seta, quando esistevano tanti insetti domestici capaci non solo di filare, ma anche di tessere. Sperava di far risparmiare anche la spesa per la tintura dei tessuti, dando da mangiare ai suoi ragni un gran numero di mosche di diversa razza e di svariati brillanti colori. Me ne fece vedere di tutte le sfumature e disse che quanto prima avrebbe potuto contentare tutti i gusti. Non gli mancava che di trovare i cibi più adatti per le sue mosche, cioè gli oli, le gomme, il glutine necessari perché i fili emessi dal ragno avessero la dovuta solidità e resistenza. Vidi, seguitando, un celebre astronomo che aveva cominciato l'impianto di una meridiana sulla punta della più alta torre del palazzo municipale e studiava ora il modo di regolare i movimenti della terra e del sole in tal modo da farli andare d'accordo con gli spostamenti capricciosi della girandola. Lamentavo l'acutizzarsi di una piccola colica, sicché il mio accompagnatore mi fece entrare nella stanza di un illustre dottore, famoso per curare quella malattia con un semplice meccanismo che agisce in senso contrario. Si serviva di un grande soffietto dotato di un lungo e sottile tubo di avorio, che insinuava nell'ano per circa 8 pollici di profondità. Per mezzo di questa specie di clistere a vento, pretendeva di portare via aspirando tutte le flatulenze interne, ripulendo le viscere e rendendole piatte come una vescica vuota. Quando poi il male era molto grave, riempiva il clistere d'aria, introduceva il tubo e scaricava tutto quel vento nel corpo dell'ammalato. Poi ritirava il soffietto per riempirlo ancora, badando a tenere tappato l'orifizio del paziente col dito pollice. Quando l'operazione era stata ripetuta 3 o 4 volte, il vento introdotto e compresso prorompeva fuori con tal forza da portar via con sé tutti i vapori nocivi, come l'acqua ripulisce i condotti di una pompa. E il malato era belle guarito. Vidi sperimentare ambedue queste operazioni sopra un cane, ma la prima non produsse alcun effetto sensibile. Dopo la seconda, invece, l'animale era gonfio da scoppiare. A un tratto fece una scarica così tremenda che tutti noi ne restammo quasi tramortiti. L'animale morì all'istante e noi ce ne andammo lasciando il dottore occupato a resuscitarlo, ripetendo l'operazione. Visitai molte altre stanze, ma essendo amante della brevità, non annoierò il lettore con tutte le curiosità che osservai. Dirò solo che la parte dell'istituto visitata era riservata alle invenzioni meccaniche, ma v'era tutta un'altra parte assegnata agli studiosi delle scienze astratte, e di questa parlerò dopo aver fatto cenno del personaggio più illustre della prima categoria, soprannominato l'artista universale. Ci riferì di avere passato 30 anni a riflettere sul modo di migliorare la vita umana e ci mostrò 2 grandi sale piene di cose curiose, dove 50 operai lavoravano sotto la sua direzione, gli uni a condensare l'aria fino a renderla solida, con l'estrarne il nitro e lasciarne svaporare le particelle fluide e liquide, gli altri a rammollire il marmo per farne guanciali e materassi, altri ancora a pietrificare gli zoccoli dei cavalli per rendere inutile la ferratura. Il grande scienziato poi si occupava per suo conto di 2 grandi progetti. Il primo consisteva nel fecondare la terra con una speciale acqua seminale di effetto prodigioso, come lui dimostrava con diverse esperienze troppo superiori al mio comprendonio. Il secondo consisteva in un composto di gomme vegetali e minerali destinato a impedire lo sviluppo del pelo sul corpo degli agnelli. Quello scienziato sperava di poter, fra non molto tempo, propagare in tutto il paese la razza delle pecore senza lana. Traversando un giardino, ci trovammo nella seconda divisione dell'Accademia, assegnata ai cultori delle discipline astratte. Nella prima grande sala trovai un professore circondato da 40 scolari. Dopo esserci salutati, siccome si accorse che guardavo con curiosità una certa macchina che occupava quasi tutta la sala, mi spiegò che il suo più ambizioso progetto consisteva nella scoperta del metodo di perfezionare le scienze mentali con mezzi meccanici. Andava orgoglioso di questo concetto, il più ampio e geniale che cervello umano avesse mai avuto, e sperava che tutti, quanto prima, ne riconoscessero l'utilità. Mentre, infatti, i metodi comunemente adottati per arrivare alle diverse nozioni scientifiche e ideali sono faticosi e difficili, col suo nuovo sistema, invece, anche un ignorante poteva scrivere libri di filosofia o di poesia, trattati di politica e di matematica, senza bisogno di speciale vocazione né di studio. Bastava una modesta spesa e un piccolo sforzo muscolare. Nello spiegarmi ciò, mi fece vedere il meccanismo intorno a cui stavano i suoi scolari. Era una specie di telaio di 20 piedi quadrati, sul quale erano disposti moltissimi pezzetti di legno simili a dadi, di cui alcuni erano alquanto più grossi, e tutti erano legati insieme per mezzo di fili sottili. Ogni faccia di ciascun dado portava un pezzo di carta, su cui stava scritta una parola, sicché sul telaio si trovavano tutte le parole della loro lingua nei differenti modi, tempi e declinazioni, ma mescolate alla rinfusa. Il professore mi avvertì che stava per mettere in moto la macchina. A un suo cenno, infatti, ciascun allievo prese in mano un manubrio di ferro. Ve ne sono 40 fissati lungo il telaio. Essi, facendolo girare, cambiarono totalmente la disposizione dei dadi e perciò delle parole corrispondenti. Allora il professore ordinò a 36 dei suoi scolari di leggere fra sé le frasi che ne risultavano, via via che le parole apparivano sul telaio. E quando trovassero 3 o 4 parole che avessero l'apparenza di una frase, di dettarle agli altri 4 giovinetti, che facevano da segretari. Questo esercizio fu ripetuto diverse volte, e col successivo capovolgersi dei cubi sempre nuove parole e frasi comparivano sulla macchina. Gli scolari si dedicavano a tale occupazione per 6 ore al giorno. Il professore mi fece vedere diversi volumi in folio pieni di frasi sconnesse, che aveva raccolto e di cui pensava fare un estratto, ripromettendosi di cavar fuori da questo materiale, il più ricco del mondo, una vera enciclopedia scientifica e artistica. Sperava che questo suo lavoro, spinto con energia, avrebbe raggiunto la massima perfezione, a patto che la popolazione consentisse a fornire il denaro necessario per impiantare 500 macchine simili in tutto il regno, e che i sovrintendenti dei vari istituti mettessero in comune le loro osservazioni personali. Ringraziai umilmente questo illustre inventore, assicurandolo che se avessi avuto la fortuna di tornare in Inghilterra gli avrei reso giustizia, celebrandolo fra i miei concittadini come primo creatore di una macchina così meravigliosa. Anzi, mi feci dare il disegno di questa e la descrizione dei suoi vari movimenti, e sopra tavole apposite li unii alle mie memorie. Assicurai anche l'accademico che avrei saputo prendere le necessarie cautele perché l'onore della scoperta restasse tutto suo, data l'usanza vigente fra gli scienziati europei di rubarsi reciprocamente i loro ritrovati, tanto che non si sa quasi mai a chi attribuirli. Passammo poi alla scuola delle lingue, dove 3 professori discutevano insieme sul modo di perfezionare l'idioma del paese. Il loro primo disegno era di rendere più conciso il discorso, riducendo tutti i polisillabi a monosillabi e sopprimendo i verbi e ogni altra parte del discorso, tranne i sostantivi, perché in realtà tutti gli oggetti di questo mondo si possono rappresentare con sostantivi. Ma il sistema di riforma più radicale doveva consistere, secondo loro, nel fare a meno addirittura delle parole, con grande risparmio di tempo e beneficio per la salute, perché è chiaro che ogni parola da noi pronunciata corrode i nostri polmoni e li danneggia, accorciando così la nostra esistenza. Ora, siccome le parole sono in conclusione soltanto i nomi delle cose, costoro proponevano semplicemente che ognuno portasse con sé tutti gli oggetti corrispondenti all'argomento delle varie discussioni. E la riforma sarebbe certamente stata adottata, con notevole vantaggio della salute e del comodo generale, se il popolaccio, e specialmente le donne, non avessero minacciato di fare addirittura la rivoluzione, qualora fosse loro vietato di parlare nella solita lingua, come i loro antenati avevano fatto fin lì. Tanto la gente comune è costante e irreconciliabile nemica della scienza. Tuttavia il nuovo metodo era adoperato da alcuni dei più illuminati e dotti personaggi, i quali se ne trovavano benissimo. Il solo conveniente si presentava quando dovevano trattare di parecchi e complicati argomenti, perché in tal caso erano costretti a portare con sé dei pesi enormi, a meno che non potessero permettersi il lusso di mantenere un paio di robusti facchini per questo ufficio. Più di una volta ho osservato due di questi scienziati, curvi sotto il peso del loro fardello, fermarsi in mezzo alla strada per conversare, posare in terra il sacco e slegarlo, poi dopo un'ora di colloquio aiutarsi reciprocamente a ripigliare il carico sulle spalle e riprendere il cammino. Si intende che mentre per i discorsi più comuni ciascuno portava indosso tutti gli oggetti necessari per farsi capire, in ogni casa v'era poi una provvista di molti altri oggetti, e nei locali dove si doveva tenere qualche adunanza di adepti della nuova lingua si trovava ogni sorta di cose capaci di sopperire alla più complessa conversazione artificiale. E si noti che questo nuovo sistema aveva anche il sommo pregio di essere universale, cioè di fornire una lingua comune a tutti i popoli civili, come sono loro comuni pressappoco tutti gli utensili e gli oggetti d'uso. Né gli ambasciatori avrebbero avuto più bisogno così di studiare le lingue straniere per trattare coi principi e coi ministri degli altri paesi. Visitai finalmente la scuola di matematica in cui trovai un professore che adoperava per l'istruzione dei suoi allievi un metodo che in Europa nessuno sarebbe mai stato capace di inventare. Ogni dimostrazione, proposizione o teorema veniva scritto sopra una piccola ostia con uno speciale inchiostro di succo cefalico. Lo studente inghiottiva l'ostia e stava a digiuno 3 giorni, nutrendosi solo d'un po' di pane e acqua. Durante la digestione dell'ostia, il succo cefalico saliva al cervello e vi recava l'esercizio o il teorema desiderato. Questo sistema non aveva dato, a quanto sentii riferire, risultati molto brillanti, ma ciò era dovuto solo al fatto d'essersi ingannati nel quantum, cioè nella dose del succo cerebrale, oppure anche al contegno maligno e ribelle degli scolari, i quali, trovando nauseante il sapore dell'ostia, invece di inghiottirla la sputavano da una parte, o dopo averla inghiottita la rivomitavano prima che potesse compiere il suo effetto, oppure anche non avevano la costanza di mantenere per 3 giorni il regime di astinenza necessario. Capitolo 6. Un'ulteriore descrizione dell'Accademia. L'autore propone alcuni miglioramenti, che sono accettati onorevolmente. Essendomi recato in seguito a visitare la scuola di politica, ne riportai una cattiva impressione. Tanto pazzi mi sembrarono quei professori. Ora la pazzia m'ha sempre prodotto una grande tristezza. Questi sciagurati formulavano i più svariati disegni per convincere i sovrani a scegliere i loro consiglieri fra le persone capaci, oneste e sagge, e per persuadere i ministri a badare più al bene pubblico che al loro proprio, e a ricompensare il vero merito, la vera scienza, la vera bravura e i servizi realmente fatti al paese. Volevano anche dimostrare ai re come il loro bene riposasse sulle stesse basi del bene generale e come fosse per essi conveniente affidare le cariche solo a persone degne ad esercitarle. Insomma, perseguivano una quantità di fantasie e di chimere fuori d'ogni possibilità e non mai saltate in testa a nessuno prima di loro. Tanto ha ragione il vecchio proverbio: non c'è stravaganza che non sia stata sostenuta da qualche filosofo. Bisogna però confessare, per la giustizia, che non tutti i membri di questa scuola erano così matti. Conobbi fra gli altri un dotto medico, il quale mi sembrò molto esperto nelle pratiche del governo, avendo dedicato gran parte dei suoi studi alla ricerca dei rimedi più efficaci per le malattie a cui vanno soggetti i diversi rami dell'amministrazione, sia per colpa o debolezza dei funzionari che per indocilità dei governati. Siccome tutti i filosofi riconoscono una perfetta rispondenza fra il corpo umano e il corpo politico, non è logico che la salute dell'uno come dell'altro possa essere salvaguardata o restituita con gli identici rimedi? Per esempio, si sa che i senati e i consigli dei grandi sono abitualmente affetti da pletora, da riscaldamenti e da vari umori nocivi, e che essi, inoltre, soffrendo varie malattie alla testa e più ancora al cuore, vanno soggetti a forti convulsioni e contrazioni penose nelle mani, specialmente nella mano destra. Si aggiungano i mali di milza, le flatulenze, le vertigini, il delirio, i tumori scrofolosi pieni di feti da marcia, le acidità, la bulimia, la difficoltà di digerire e tanti altri inconvenienti che non è il caso di elencare. Questo dottore, quindi, proponeva che in occasione di adunanze dei consigli di Stato appositi medici assistessero alle prime tre sedute e alla fine di ciascuna di esse tastassero attentamente il polso a ciascun senatore o deputato. Dopo essersi insieme consultati sulla natura delle varie malattie e sulle cure necessarie, dovevano tornare per la quarta seduta seguiti da farmacisti recanti le droghe che fossero del caso, al fine di poter somministrare a ciascun membro, prima dell'apertura della tornata, medicine astringenti, palliative, lassative, anticefalgiche, antisteriche, antiflemmatiche, acustiche, eccetera, eccetera, a seconda della malattia. Osservato l'effetto, poi, dovevano ripetere, cambiare o sospendere la cura. Questo metodo, che non può essere neppure molto dispendioso, sarebbe, secondo il mio umile parere, utilissimo per il rapido disbrigo degli affari nei paesi dove la legislazione è affidata alle assemblee numerose. Si otterrebbe sempre l'unanimità e perciò la maggior sollecitudine nelle discussioni. Qualche bocca, che ora sta troppo chiusa, si aprirebbe. Qualche altra, che si apre troppo spesso, si chiuderebbe. I giovani sarebbero meno petulanti, i vecchi meno testardi. Gli stupidi si sveltirebbero, i precipitosi diventerebbero più posati. Inoltre, per rimediare alla cortezza di memoria dei favoriti, lo stesso dottore proponeva che chiunque avesse da trattare un affare con un ministro potesse, dopo avergli esposto brevemente il suo caso, dargli un pizzicotto nel naso o una pedata nella pancia, tirargli gli orecchi, pestargli i calli o ficcargli uno spillo nel fondo dei calzoni, affinché non gli venisse fatto di dimenticarsi della faccenda di cui avevano insieme parlato. E le stesse operazioni potessero essere reiterate per ciascuna udienza, fino a tanto che tutto fosse accomodato o il favore rifiutato definitivamente. Consigliava anche che ciascun senatore, il quale avesse nell'Assemblea Generale espresso un'opinione e l'avesse confortata con tutti i possibili argomenti, fosse poi costretto a votare per il partito opposto. Questo procedimento, diceva, avrebbe avuto un'ottima influenza sulla politica del paese. Questo dottore proponeva uno strano mezzo per assicurare la tranquillità del paese, qualora le troppo ardenti passioni politiche la minacciassero. La sua ricetta era questa: prendere un centinaio di caporioni per ciascuno dei due partiti e accoppiarli a seconda della grossezza delle loro teste. Poi far segare da un valente chirurgo i due crani di ciascuna coppia, in modo che ogni cervello restasse diviso in due parti uguali. Quindi applicare l'occipite dell'uno col relativo mezzo cervello al mezzo cranio dell'altro. Naturalmente ogni coppia doveva comporsi di uomini di opposto partito ed uguale capacità cranica. L'operazione può apparire delicata, ma il dottore m'assicurò che l'esito era sempre favorevole qualora si usasse l'abilità necessaria. E allora supponeva che dovendo i due mezzi cervelli discutere la questione controversa dentro lo stesso cranio, avrebbero certamente finito con l'intendersi, generando così la moderazione e la ragionevolezza necessarie a coloro che si credono nati per regolare gli avvenimenti dell'umanità. Quanto alle differenze qualitative e quantitative che sembrerebbero esistere fra i dirigenti degli opposti partiti, il dottore mi assicurò che erano cosa da nulla. Udii una discussione molto accalorata tra due accademici a proposito di come crescere le imposte senza aggravare il popolo. Il primo sosteneva la convenienza di tassare i vizi e le pazzie degli uomini, ciascuno dei quali sarebbe giudicato secondo le referenze dei suoi vicini. Ma l'altro sosteneva un principio del tutto opposto, che cioè si dovesse imporre una tassa sui pregi del corpo e dell'animo che ognuno vantava di possedere, e che la tassa fosse progressiva secondo i gradi di tali belle qualità. Così ciascuno sarebbe il giudice di sé medesimo e si denuncierebbe da sé. La tassa più forte doveva essere imposta ai belli imbusti e ai donnaioli, in proporzione del numero e dell'importanza delle loro conquiste, sempre secondo le loro stesse dichiarazioni. Così pure si doveva gravare risolutamente sullo spirito, il coraggio, l'eleganza del portamento, in proporzione dell'opinione che ciascuno aveva di possedere questi pregi. Invece si potevano lasciare esenti da ogni tassa l'onore, la probità, la prudenza, la modestia, sia perché troppo rare, sia perché nessuno le avrebbe riscontrate in se stesso né riconosciute nei vicini, sicché non avrebbero mai fruttato nulla. Con lo stesso concetto si sarebbe dovuto tassare le signore in proporzione della loro bellezza, del loro fascino e del loro buon gusto nel vestirsi, sempre secondo il loro giudizio, come per gli uomini. Invece si sarebbero lasciate esenti la fedeltà, la castità, il buon senso e il buon cuore, qualità di cui esse non si vantano affatto, cosicché il loro gettito non compenserebbe neppure le spese di riscossione. Per mantenere i senatori interessati alla corona, si proponeva che gli impieghi e le cariche fossero giocati alla lotteria con questo patto: che ogni senatore, prima di giocare, giurasse e garantisse con cauzione di seguire sempre le opinioni e gli interessi del re, che vincesse o no. Si intende che i perdenti conservavano il diritto di giocare di nuovo non appena restasse vacante un'altra carica. Così tutti sarebbero stati sempre speranzosi, non si sarebbero lamentati di promesse non mantenute e casomai se la sarebbero presa soltanto con la fortuna, che ha buone spalle, migliori certo di quelle del ministero. Un altro professore mi fece vedere un suo memoriale in cui spiegava un curioso metodo per sventare complotti e cospirazioni contro il governo. Consigliava di sorvegliare le persone sospette in modo da assodare che cosa mangiavano e a quali ore, su quale fianco si coricavano e con quale mano si pulivano il di dietro. Infine, di esaminare le loro feci per giudicare, a seconda del colore e dell'odore, i pensieri e i disegni di ciascuno di loro. Tanto più che, secondo questo professore, i pensieri non sono mai tanto profondi e la mente non è mai così concentrata come quando si va di corpo. Fatto che lui aveva sperimentato sopra se stesso. Quando, per esempio, a scopo di esperimento, aveva pensato al modo più sicuro di ammazzare il re, aveva ritrovato poi le proprie feci tutte verdastre e di aspetto differentissimo da quando aveva meditato soltanto di incitare il popolo alla rivolta e di incendiare la capitale. Questo sistema mi parve ingegnoso, ma alquanto incompleto, pur fondandosi su osservazioni preziose e interessanti per gli uomini di Stato. Feci qualche obiezione all'autore e gli suggerii qualche aggiunta, che lui accettò di buon grado, contrariamente a quanto sono soliti fare i fabbricanti di teorie, e mi disse che sarebbe stato lieto di ricevere più informazioni. Gli dissi che durante il corso dei miei viaggi avevo visitato un paese dove le congiure erano all'ordine del giorno. Là si trovava una quantità enorme di spie, referendari, denunciatori, testimoni ed altri siffatti utili strumenti del governo, da esso pagati. Là le congiure e gli intrighi sono generalmente fabbricati da questa gente, allo scopo di procurare ai capi la fama di profondi politicanti, di rinvigorire il governo quando è male in arnese, di mettere a tacere o stornare il malcontento e di riempire la loro cassetta con le multe e le confische. Finalmente, fare alzare o ribassare il credito secondo il loro interesse particolare. Costoro, perciò, combinano di comune accordo i complotti di cui poi riversano la responsabilità sopra questa o quella persona sospetta. Si impadroniscono delle lettere e delle carte di questi infelici e li cacciano in prigione. Poi affidano i documenti a una società di artisti valentissimi nello scoprire il senso nascosto delle parole, delle sillabe e magari delle lettere. Questi ultimi, così, senza tener conto del significato preciso delle parole e interpretandole anzi in modo totalmente opposto, secondo la loro fantasia, saranno capaci di sostenere che uno straccio significa una dama di corte, un cane zoppo un invasore, la peste l'esercito permanente, una zanzara il primo ministro, la gotta il sommo sacerdote, un vaso da notte un comitato di nobili, una granata la rivoluzione, una trappola un impiego governativo, un pozzo senza fondo il pubblico erario, una fogna la corte, un berretto coi sonagli un favorito, una canna fessa la corte di giustizia, una botte vuota un generale, una piaga aperta la politica. E se ciò non bastasse, ricorrono a sistemi più efficaci di interpretazione, chiamati acrostici o anagrammi. Per esempio, assegnano un significato politico ad ogni iniziale. N potrebbe in tal modo rappresentare una congiura, B un reggimento di cavalleria, L una flotta, eccetera. Oppure rimescolano a modo loro le lettere di un documento finché non ne vengono fuori i più nascosti disegni dei partigiani dell'opposizione. E se voi leggeste semplicemente in una lettera scritta ad un amico «Vostro fratello Tommaso ha le emorroidi», il bravo decifratore riuscirà a raggruppare queste innocenti parole in modo da far loro esprimere «Vi è una congiura in giro». L'accademico mi ringraziò sentitamente per i miei suggerimenti e mi promise di citarmi con parole di elogio nel suo trattato di prossima pubblicazione. Non vidi altro in questo paese che potesse invitarmi a trattenermi più a lungo e cominciai a pensare di ritornare a casa in Inghilterra.